Rigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Francescani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2011. Possiamo dunque ammirare in questo fatto la grande bontà di Dio verso di noi. Egli si è degnato, nella sovrabbondante sua misericordia e carità, di ispirare tali parole al suo santo a proposito della nostra vocazione ed elezione. Non solo di noi, però, il Beatissimo nostro Padre predisse queste cose, ma anche di tutte le altre che avrebbero seguito questa santa vocazione alla quale il Signore ci ha chiamato. Con quanta sollecitudine e applicazione di mente e di corpo dobbiamo dunque osservare i comandamenti di Dio per rendere, con la cooperazione del Signore, il talento moltiplicato. Possiamo dunque ammirare in questo fatto la grande bontà di Dio verso di noi. Qual è il fatto nel quale ammirare la bontà di Dio? È precisamente il fatto della prima profezia con cui San Francesco prevede le Clarisse come quelle che, con la fama e santità della loro vita, devono dare gloria a Dio Padre in tutta la Chiesa e per tutto il mondo. È veramente un peccato sciupare questa profezia, non realizzarla. È veramente un peccato e non si può prendersela con nessuno, perché se io veramente voglio, così sarà. Attenti poi alle due parole di Santa Chiara in questo pensiero: vocazione ed elezione. Sono le due parole che ci richiamano il testo evangelico: molti sono i chiamati, pochi sono gli eletti. Questo testo possiamo intenderlo in un senso molto limpido nei riguardi delle Clarisse. Molte, dice Santa Chiara, sono le chiamate al monastero. 1000, 10.000 e più Clarisse. Sono molte, è vero. Però poche sono le elette, ossia quelle che seriamente scelgono di farsi sante, di scegliere Dio e donarsi veramente a Lui. Peccato, peccato. Veramente peccato. Pensare che molte hanno avuto la forza di rispondere alla chiamata e sono entrate in monastero, ma adesso che devono diventare elette, che appunto eleggono, scelgono davvero di diventare ciò che Dio vuole da loro, ossia diventare sante, queste sono veramente poche. Molto importante, poi, è la precisazione che la Santa Madre Chiara fa dicendo che non solo di noi, però, il Beatissimo nostro Padre predisse queste cose, ma anche di tutte le altre che avrebbero seguito questa santa vocazione alla quale il Signore ci ha chiamato. La profezia di San Francesco, quindi, non è legata soltanto al gruppetto iniziale di allora, ma è legata a tutte quelle vocazioni di Clarisse che verranno, a tutte quelle che risponderanno, a tutte quelle che sceglieranno. Quindi non è difficile capirla come una profezia che cammina e camminerà fino alla fine dei tempi, senza venir mai meno. Il problema è che oltre la vocazione chiamata, ci deve essere questa elezione risposta da parte mia per diventare l'eletta. E le elette sono appunto le sante, che già conosciamo nella vita francescana e che servono proprio per farci capire. La stessa Santa Agnese d'Assisi, sorella di Santa Chiara, certamente non è stata così straordinaria come Santa Chiara, eppure vedete quale figura eccezionale. Diciamo che in una santità, con l'assenza di quegli arricchimenti di fenomeni non ordinari, c'è tutta la sostanza della vita serafica con le virtù eroiche, e quella possiamo averla tutti. Potreste essere tutte delle sante Agnese di Assisi, Sante Agnese di Praga, sante straordinarie, a differenza di Santa Veronica Giuliani, con tutto quel suo apparato di fenomenologia mistica che da una parte segna al vivo la realtà sconvolgente della passione e morte di Cristo, dall'altra crea problemi. Prendiamo ad esempio il processo per San Pio da Pietrelcina, un santo gigante per la fenomenologia mistica anche esterna. Se il suo processo di beatificazione e canonizzazione è andato avanti, dobbiamo ringraziare soprattutto il Papa Giovanni Paolo II, altrimenti sarebbe ancora chiusa la causa, come è chiusa la causa di un altro ammirabile sacerdote, Don Dolindo Ruotolo, per i soliti fatti incresciosi dell'intervento del Sant'Uffizio. Il Papa Giovanni Paolo II ha potuto sbloccare la causa di Padre Pio proprio per il miracolo che lui aveva ottenuto mediante una lettera scritta al santo per la guarigione di un'inferma molto grave, una mamma di famiglia, la signora Poltavska. Quando Padre Pio si vide arrivare quella lettera che gli aveva scritto il vescovo di Cracovia, allora il Papa era vescovo, Padre Pio ha dovuto fare un miracolo. Difatti, quando hanno detto Padre Pio «Qui c'è una lettera di un vescovo polacco che chiede preghiere», subito Padre Pio, vista la lettera, ha detto al segretario «Un momento, conservala da parte questa lettera». A questo non si può dire di no. Perché non si poteva dire di no a quel vescovo polacco? Perché Padre Pio lo vedeva già futuro papa. Mistero. Il segretario di Padre Pio, che era un laico, veramente mise da parte quella lettera e poi la presentò e riferì l'episodio dopo l'elezione del Papa Giovanni Paolo II. A voi Clarisse deve interessare soprattutto la realtà della santità fatta di virtù eroiche, e questa dipende unicamente dalla vostra risposta. Quando pensiamo alla santità che Dio vuole, ecco, noi non dobbiamo pensare a quella santità che si presenta anche esternamente con la fenomenologia mistica fisica, ma dobbiamo pensare soprattutto alla sostanza, ossia alle virtù eroiche. E queste dipendono solo da me. Se vogliamo amare Gesù, amare la Madonna, amare le anime, amare il prossimo eroicamente, ciò dipende solo da me. Dio lo vuole, è vero, ma io lo voglio davvero. Eroicità significa veramente immolazione completa nel rinnegamento totale dell'egoismo, del mio io, del vecchio Adamo che deve morire per far vivere il nuovo Adamo, Gesù. E questo lo vediamo magnificamente in San Francesco, il quale prima della conversione aspirava alla vita ricca e opulenta secondo la carne e il mondo, e dopo invece è finito facendo il frate pezzente, il vero poverello tutto stracci. Se non realizziamo questo eroico capovolgimento, la santità non c'è. Non ci può essere. Nella vita consacrata tutto questo capovolgimento avviene attraverso l'obbedienza, attraverso la povertà, attraverso la castità, attraverso l'umiltà, il sacrificio, il silenzio, le rinunce di ogni genere. In quale misura? La misura la stabilisco io. Vi ricordate le tre famose A di San Pio da Pietrelcina? Anelito, ardente alla santità. Guardate, se c'è quell'anelito ardente alla santità, avete veramente tutto. Se non c'è quello, potete gridare o pensare quello che volete, ma non si realizza nulla. Se c'è quello, veramente diventerete 10 sante Clarisse, somiglianti sempre più a Santa Chiara, che vi porta alla trasformazione perfetta, alla trasformazione nell'icona della Madre di Dio, immagine di lei in voi. Figlie della profezia, le Clarisse, figlie della profezia di San Francesco. La madre Santa Chiara dice appunto di ammirare in questo fatto la grande bontà di Dio verso di voi. Qui evidentemente si tratta di una bontà grande da parte di Dio, di una bontà speciale, per cui egli si è degnato, nella sovrabbondante sua misericordia e carità, di ispirare tali parole al suo santo, a proposito della nostra vocazione ed elezione. Ma perché il Signore si è degnato di ispirare proprio tali parole al serafico padre? C'era qualche motivo particolare, speciale? Non è facile rispondere facendo soltanto ragionamenti umani. E allora ecco la riflessione e meditazione per capire perché mai San Francesco ha avuto questa ispirazione proprio riguardo alle Clarisse. L'ispirazione avuta da San Francesco non è stata una cosa ordinaria, ma una cosa che va al di là di quella normale economia della grazia che vale per tutte le creature. Qui c'è qualcosa di specifico. Santa Chiara, infatti, è la prima figlia dell'ispirazione che San Francesco ha avuto dal Signore, il che significa che anche voi fate parte di questa ispirazione. Entrate tutte in questa ispirazione, anche se siete arrivate 8 secoli dopo. Non solo di noi, però, il Beatissimo nostro Padre predisse queste cose, ma anche di tutte le altre che avrebbero seguito questa santa vocazione, alla quale il Signore ci ha chiamato. Santa Chiara porterà la prima luce sorgiva e la sua irradiazione arriverà fino alla fine dei tempi, per tutte quelle che il Signore si degnerà chiamare. È un po' come Gesù quando chiamò e scelse i 12 apostoli, o quando Gesù istituì il sacerdozio. Si dice chiaramente che in quella istituzione dell'Eucaristia entrano tutti i sacerdoti fino all'ultimo che ci sarà nella storia. Tutti entrano in quella istituzione voluta dal Signore in quel giorno, nella Terra Santa. Nel film Passion, quando Gesù istituì l'Eucaristia, si vide in contemporanea il crocifisso che viene alzato sul Calvario. Quindi, quando Gesù istituì l'Eucaristia nella quale si rinnova il sacrificio del Calvario, tutte le messe sono state incluse proprio in quella messa vissuta da Lui sul Calvario. Ecco perché la nostra messa è quella stessa vissuta da Gesù, fatta da Gesù, e fino alla fine dei tempi si rinnoverà appunto quell'unica messa lì. Il mistero delle cose divine che camminano attraverso i tempi, come se il tempo non ci fosse, racchiudeva tutto in sé. In ogni caso, questa profezia di San Francesco, che è stata voluta proprio da Dio, il quale, come dice Santa Chiara, si è degnato di ispirare tali parole al suo santo a proposito della nostra vocazione ed elezione, non può non riguardare tutte le Clarisse, tutte quelle che nel futuro seguiranno questa santa vocazione. Con quanta sollecita sollecitudine, quindi, dovremmo dare la nostra risposta di fronte a questa specialissima grazia, e con quanta applicazione di spirito e di corpo dobbiamo perciò eseguire i comandamenti di Dio e del Padre nostro Francesco, perché con l'aiuto divino possiamo riconsegnare a Lui, moltiplicati, i talenti ricevuti. Che cosa significano i talenti moltiplicati? I talenti vengono moltiplicati, ad esempio, nelle virtù, e infine moltiplicati soprattutto in santi e sante. Il talento di una vocazione così speciale voluta da Dio, profetizzata direttamente da San Francesco per ispirazione divina, contiene in sé una ricchezza di grazia sicuramente non ordinaria, sicuramente speciale. E la grazia è feconda, ma tocca a me corrispondere, proprio per realizzare questa fecondità. Tutte le sante Clarisse, tutte le sante figlie di Santa Chiara, sono appunto coloro che hanno riconsegnato al Signore, moltiplicati, i talenti ricevuti con la vocazione di Clarisse. Una Santa Veronica Giuliani o Santa Caterina da Bologna hanno avuto una vocazione di Clarissa come l'hanno tutte le Clarisse di ieri e di oggi, però esse hanno saputo così bene svilupparla in sé, farla germinare, farla fiorire, farla crescere, e vedete che sante sono diventate, moltiplicando i talenti della vocazione serafica che avevano avuto. E per questo noi siamo tenuti a verificare l'atteggiamento nostro. l'accoglienza di questo dono e naturalmente la consistenza della nostra risposta. È evidente che a chi più è dato, più viene richiesto. Se ci è stato dato di più, dobbiamo rispondere di più. La vocazione cristiana, quando viene portata al suo sviluppo e al suo compimento, arriva alla santità. Purtroppo però la percentuale è soltanto del 2% per i santi sposati. Una percentuale davvero bassissima. Perché? Precisamente perché essi, pur avendo quanto è necessario per santificarsi, non hanno però tutta quella ricchezza di aiuti e sostegni che si può avere nella vita consacrata. La nostra vita consacrata, infatti, è una vita di elezione divina, così come la profezia fatta da San Francesco d'Assisi riguardante le Clarisse, dietro ispirazione diretta di Dio. Tutto ciò è veramente importante, ma tocca a noi far fiorire queste grazie speciali con il nostro generoso impegno quotidiano. Come tutte le cose belle e le cose grandi che ci vengono donate, siamo sempre noi a saperle valorizzare oppure sciuparle. Lo stesso è il discorso del sacerdozio. Che cosa c'è di più grande e sublime del sacerdozio? Eppure, quanti sono i sacerdoti santi? Non sono forse tristi gli spettacoli deludenti di tanti nostri parroci e sacerdoti? Oggi soprattutto, con la secolarizzazione che ha profanato ogni cosa sacra, gli stessi sacerdoti si sono ridotti a vestire abiti mondani di alto e di basso costo, presentandosi come gran signori o damerini, o come poveri operai e benzinai. È vero che ci sono stati e ci sono sacerdoti santi anche oggi, sia pure pochi, ma di per sé i sacerdoti potrebbero e dovrebbero essere tutti santi. Che cosa manca a loro per non diventare santi? Manca forse la consapevolezza viva del dono ricevuto da Dio? Ma se sono sacerdoti, come possono non comprendere il valore di un dono così sublime? Che cosa manca allora? Ecco, manca la risposta generosa della volontà decisa a corrispondere fedelmente, senza compromessi di sorta. Ugualmente possiamo chiederci che cosa c'è di più grande della vita religiosa, che cosa c'è di più grande della vita consacrata, della vita contemplativa, della vita missionaria. Vediamo bene che queste sono tutte vette. Sono vette della vita spirituale e perciò di fatto la stragrande maggioranza dei santi e delle sante deriva appunto dalla vita religiosa e sacerdotale, il 75%. Questo deve farci ancora più impressione, spingendoci a riflettere e a interrogarci: ma io allora che cosa faccio? Se io appartengo a questi eletti, significa che io mi trovo nella condizione di questa privilegiata possibilità che molti religiosi hanno messo a frutto e hanno portato a compimento santificandosi. E io che cosa faccio invece? Quante volte, non è vero, noi siamo facili ai richiami del mondo, anche se questo vale specialmente per chi è agli inizi della vita religiosa. Le tentazioni e le suggestioni del demonio, soprattutto agli inizi della vita consacrata, si presentano sottili e seducenti, facendo pensare e credere che la vita nel mondo sia più utile e fruttuosa per il bene proprio e altrui. Di solito queste sono vere e proprie illusioni, con cui si cade dalla padella nella brace. Che cosa ti può aspettare là fuori, nel mondo, se non tentazioni e pericoli 100 e 1000 volte moltiplicati? Con quanta sollecita disponibilità e con quanta applicazione di spirito e di corpo dobbiamo perciò eseguire i comandamenti di Dio e del Padre nostro Francesco. Ecco come parla Santa Chiara. Come scrive anche il padre Garrido, da queste parole del testamento appare chiaro che la sovranità della grazia, lungi dal negare la collaborazione e la fedeltà dell'uomo, la sottolinea. È evidente, infatti, che tutte le meraviglie di grazie della nostra vocazione noi le realizziamo se vogliamo, se le eseguiamo, se le mettiamo in atto. Ricordiamo l'ammonizione del Signore: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. La santità si costruisce facendo la volontà di Dio. Non c'è altro modo. Dobbiamo fare come hanno fatto i santi. Dobbiamo imitare loro, affinché anche noi, con l'aiuto divino, possiamo riconsegnare a Lui, moltiplicati, i talenti ricevuti. È davvero bella questa immagine dei talenti. Gesù ti dà il talento e tu lo vai a sotterrare perché così lo riporti come lo hai avuto. E sappiamo bene la condanna legata a questo comportamento. Santa Chiara per noi usa il plurale, parlando dei talenti ricevuti. Infatti, con la vocazione di Clarissa non si riceve solo la vocazione cristiana, ma si riceve la vocazione religiosa, si riceve la vocazione contemplativa, si riceve la vocazione della consacrazione mariana illimitata con il voto mariano per le Clarisse dell'Immacolata. E sono tutti talenti da rendere fecondi, con l'aiuto di Dio, per moltiplicarli in grazie nuove. E allora potremmo dire che da una parte è tanto più facile diventare santi se si ha tutta questa abbondanza di talenti, dall'altra parte tanto maggiore è la responsabilità se non si risponde mettendoli a frutto, non avendo più scusa da trovare. Ecco perché, proprio come dice Santa Chiara, dobbiamo avere la sollecita disponibilità intesa ad applicare spirito e corpo, ricca di persuasione intima e di azione generosa messa in opera, di esecuzione laboriosa per riconsegnare, moltiplicati, i talenti ricevuti. Ho ricevuto 5 talenti, ne consegno 10, 30, 50. Pensate alla missione di una Santa Chiara. Quanti talenti moltiplicati ha consegnato al Signore? Ma si può pensare ugualmente a Santa Agnese d'Assisi, Santa Caterina da Bologna, Santa Veronica Giuliani, Santa Camilla Battista da Varano, Suor Consolata Betrone e via di seguito. Tutte Clarisse che hanno consumato la loro vita di immolazione e di contemplazione, offerta giorno dopo giorno per salvare le anime, salvare gli infedeli, salvare i peccatori, salvare i consacrati e i vacillanti fratelli sacerdoti e sorelle spose di Cristo. Alla serva di Dio, Suor Consolata Betrone, Gesù un giorno le dice: «Sei disposta a soffrire l'inferno per salvare un sacerdote, per salvare una consacrata? Sei disposta? Sei disposta?» E questa poverina diceva sempre di sì. Il primo esempio per la salvezza di un sacerdote è drammatico. Lei dice a Gesù che deve salvarlo, e lui le risponde che è impossibile. Suor Consolata insiste, ma Gesù le dice che non c'è più niente da fare per lui, deve andare solo all'inferno. Allora la serva di Dio dice a Gesù: «Senti, o all'inferno anche io con lui, o lo devi salvare». Il Signore risponde: «Se parli così è terribile, perché io non posso mandare all'inferno te. Sei disposta a soffrire l'inferno?» «Sì, sono disposta a soffrire l'inferno». È un linguaggio dei mistici questo, che San Pio da Pietrelcina, ad esempio, usava con una certa frequenza. In certi casi del genere, però, sia ben chiaro, bisogna offrirsi veramente. Qui non si tratta di sofferenze immaginarie o di fantasie, ma di sofferenze veramente tremende. Questa è la cosiddetta sostituzione mistica, come si dice in teologia mistica. E della sostituzione mistica si parla piuttosto di frequente nelle esperienze mistiche davvero terrificanti di Santa Veronica Giuliani. Queste sofferenze sono davvero terribili, perché si tratta di riparare le offese gravissime dei peccati fatti a Dio, specialmente quei peccati che si avvicinano al tradimento di Giuda. Per ripagare quell'offesa con la sofferenza espiatrice, purificatrice, facendo tutto soltanto per amore, Suor Consolata Betrone ovviamente, come già una Santa Veronica Giuliani, si offriva generosamente e soffriva per amore quelle sofferenze strazianti e così intanto moltiplicava i talenti ricevuti. Presentarsi davanti a Dio dopo aver procurato la salvezza magari di migliaia di sacerdoti, di anime consacrate. E noi che cosa presenteremo? Fate un po' i conti una per una. Quanti ne avete salvati? Forse sono arrivata a 1000. Forse non sono arrivata nemmeno a 1. Forse è addirittura con me stessa che devo ancora lavorare per salvarmi. Attente. Perché veramente il dono di Dio è preziosissimo. E se il dono è così prezioso, significa che porta in sé anche la grazia, il potere e la forza di essere messo in opera. E questo lo possiamo dire a nostro conforto e a vero sostegno. Si tratta, in effetti, di avere la sollecita disponibilità alla grande applicazione di spirito e di corpo nell'eseguire i comandamenti di Dio e del Padre nostro San Francesco, che vuol dire l'osservanza fedele delle nostre costituzioni e della regola. Se io mi impegno e comincio subito, il Signore mi rende subito feconda. Però devo iniziare. Quando manca questo inizio deciso, e tutto allora si riduce alla classica o solita mediocrità. Questa ci immobilizza e ovviamente non moltiplica niente, moltiplica semmai i difetti. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, Studi di storia, teologia e spiritualità francescana. Anno 2011.